L'ultimo capitolo del libro di Giona, anch'esso breve, 11 versetti, è un capitolo di grande interesse dal momento che finalmente nel libro scompaiono tutti gli elementi collaterali più o meno periferici e in scena sono Dio e Giona. Giona indispettito, e questo è un termine troppo debole per indicare lo stato d'animo di Giona, il Signore che gli risponde attraverso un intervento terapeutico, come vedremo, e successivamente con un accanimento terapeutico, per usare espressioni divenute un po' logore anche nel nostro linguaggio. In Giona indispettito però finalmente appare qualcosa di singolare. Finalmente Giona, per usare un'espressione che abbiamo già indicato qualche giorno fa, verbalizza questo suo stato d'animo, lo estrae dalla sua interiorità. E quindi questo momento verbalizzante che vedremo sta nella seconda parte del capitolo, che tra breve distingueremo nei suoi momenti costitutivi, ci aiuta davvero a avere di fronte a noi la figura di quest'uomo, la figura di un profeta. Devo dire che può essere utile, anche se può sembrare, ma non è questa la mia intenzione, un tratto erudito, mettere in testa questa nostra riflessione prima di sentire il testo, tre considerazioni che vengono da tre figure molto diverse, che dopo la lettura di questo quarto capitolo fanno rispettivamente queste tre osservazioni. La prima viene da uno scritto intitolato La simbolica del male di Paul Ricoeur, che concludendo l'analisi di questo quarto capitolo scrive e dice: dobbiamo capire che la collera di Dio è soltanto la tristezza dell'amore. Questo di Giona è l'unico libro di tutta la Sacra Scrittura che si chiude con un punto interrogativo. Dove, più che la collera da parte di Dio nei confronti di questo uomo ostinato, che peraltro è un credente, ci appare intristito per l'amore. La seconda osservazione risale al 1846 e in un testo che ho già citato, il diario di Kierkegaard, che come dicevo spesso fa delle osservazioni in questo diario alla luce della lettura del libro di Giona e dice: il devoto ingenuo pensa che la cosa principale nella preghiera, il punto a cui soprattutto bisogna tendere, è che Dio senta ciò di cui egli, cioè il devoto ingenuo, lo prega. Tuttavia, nel senso eterno della verità le cose stanno proprio all'inverso. Dico fra parentesi, siccome Giona verbalizza il suo cuore con una preghiera, che è nota, ecco che Kierkegaard riflette appunto su questo. Tuttavia, nel senso eterno della verità le cose stanno proprio all'inverso. La vera situazione della preghiera non è quando Dio sta ad ascoltare ciò che noi gli domandiamo, ma quando l'orante persevera a pregare fino a che sia egli colui che ascolta ciò che Dio vuole. L'ultimo testo, che è di utilità molto breve, è di Don Primo Mazzolari. La mia vita si svolge tra questi due poli opposti, la mia povertà e la tua sovrabbondante misericordia. Ecco, sono tre modi di considerare in forma conclusiva il nucleo o il messaggio di questo quarto capitolo, dove, dicevo, in gioco sono Dio e Giona, e all'interno di questo confronto quella triste preghiera di Giona, amara preghiera di Giona. Il capitolo quarto, se tenuto unito all'intero libretto di Giona, mette in luce un dettaglio stilistico che ha la sua importanza. Il libro si apre con la parola di Dio a Giona e si chiude con una parola di Dio a Giona. Quindi è un libro a inclusione, come appunto si dice. Ormai il quarto capitolo dà per scontato non solo che Giona si era convertito, era andato a Ninive, ma Ninive si era convertita. Anche Dio nei confronti di Ninive aveva cambiato la sua decisione. E quindi ci si aspetterebbe da parte di Giona un atteggiamento di gioia, forse anche di gratitudine per il primato della bontà di Dio. Ma questa attesa logica è evidentemente smentita, intenzionalmente smentita, dal narratore, ironicamente smentita, perché Giona non condivide quello che potrebbe essere l'entusiasmo o anche l'emozione relativa a ciò che ha vissuto. All'amore compassionevole di Dio, Giona reagisce con un rifiuto sconvolgente. E questo è l'elemento espresso nei primi tre versetti del capitolo quarto. Non può accettare Giona che la tensione della storia si risolva nella riconciliazione di Dio con Ninive. Perché? Perché per lui, israelita, questo la riconciliazione di Dio con Ninive, significherebbe condividere un'altra storia della salvezza, che adotta il corso di un destino diverso da quello ostinatamente creduto. Ecco allora che il nostro capitolo, quarto, introduce un secondo elemento, che troviamo dal versetto 4 al versetto 9. È il cuore di questo capitolo. Dio continua a trattare con Giona. Malgrado appunto si trovi di fronte un uomo intristito, indispettito, incattivito, adirato, sono tutti verbi che circolano in questo capitolo. E alla fine, la terza parte, i due ultimi versetti, il 10 e l'11, è l'interrogativo con il quale il narratore, che come abbiamo detto assume le vesti di Dio, si congeda da Giona e si congeda anche dagli eventuali lettori. L'interrogativo è rivolto a noi. Vediamo velocemente questo testo, è breve, ma è anche un testo nel quale il narratore mette a profitto una delle espressioni di un filosofo del linguaggio contemporaneo, che dice: il modo con cui diciamo una cosa è già un dirla. Quindi la cura narrativa, l'attenzione narrativa, è già di per sé stessa, quanto al contenuto, efficace. Inizia con una avversativa questo capitolo, ma, quindi tutto ciò che è detto nel capitolo terzo qui viene in qualche modo presupposto o presunto, ma in senso ostile. Ma Giona ne provò grande dispiacere e ne fu indispettito. Pregò il Signore: Signore, non era forse questo che dicevo quando ero nel mio paese? Perciò mi affrettai a fuggire a Tarsis, perché so che tu sei un Dio misericordioso e clemente, longanime, di grande amore, che ti lasci impietosire riguardo al male minacciato. Or dunque, Signore, toglimi la vita, perché meglio è per me morire che vivere. Ma il Signore gli rispose: ti sembra giusto essere sdegnato così? Giona allora uscì dalla città e sostò a oriente di essa. Si fece lì un riparo di frasche e vi si mise all'ombra, in attesa di vedere ciò che sarebbe avvenuto nella città. Allora il Signore Dio fece crescere una pianta di ricino al di sopra di Giona per fare ombra sulla sua testa, liberarlo dal suo male. Giona provò una grande gioia per quel ricino, ma il giorno dopo, allo spuntar dell'alba, Dio mandò un verme a rodere il ricino e questo si seccò. Quando il sole si fu alzato, Dio fece soffiare un vento d'oriente afoso. Il sole colpì la testa di Giona, che si sentì venir meno e chiese di morire, dicendo: meglio per me morire che vivere. Dio disse a Giona: ti sembra giusto essere così sdegnato per una pianta di ricino? Egli rispose: sì, è giusto, ne sono sdegnato al punto da invocare la morte. Ma il Signore gli rispose: tu ti dai pena per quella pianta di ricino per cui non hai fatto nessuna fatica e che tu non hai fatto spuntare, che in una notte è cresciuta e in una notte è perita. E io non dovrei aver pietà di Ninive, quella grande città, nella quale sono più di 120.000 persone, che non sanno distinguere fra la mano destra e la sinistra, e una grande quantità di animali. Dunque possiamo, così almeno ho fatto, distinguere tre momenti di questa nostra riflessione, che ha una parte analitica, sia pure a livello essenziale, dei tre momenti che costituiscono il capitolo quarto, e all'interno di questo momento analitico, di ciascuno dei tre punti, qualche considerazione relativa a ciascuno di noi o a noi. Il versetto 10 del capitolo terzo, come ricordiamo, diceva che Dio aveva riconosciuto il passo compiuto da Ninive nella sua totalità e aveva risparmiato quella città. Il primo versetto del capitolo quarto, che abbiamo sentito, letteralmente andrebbe tradotto così: ma Giona si incattivì con grande cattiveria e se ne adirò. Ninive si era allontanata dal male, ma l'inviato di Dio è attanagliato da una grande cattiveria. Proprio perché Dio ritira il cattivo castigo, Giona diventa cattivo. La terminologia usata dall'autore gioca su questo contrasto linguistico efficace. Giona si adirò, quindi, e nuovamente, come all'inizio del libro, vediamo qui Giona contrapporsi al suo Dio, creando però, non bisogna perderlo di vista, quella che diventerà la finissima pedagogia di Dio. In altre parole, questo contrasto imperniato sulla cattiveria di Dio è il punto da cui l'autore muoverà per delinearci con semplicità come Dio agisce, la pedagogia di Dio. E qui troviamo il motivo centrale dell'intero libro di Giona. Tutto ciò che era accaduto sino a questo momento, la fuga di Giona, la decisione di andare a Ninive, altro non ha fatto che preparare questo momento. E come dicevo, dobbiamo anche estrarre dal racconto alcuni termini caratteristici che io adesso richiamo. Il primo di questa serie di termini caratteristici l'ho già indicato, sta nel verso 1, si incattivì, se ne adirò. Al verso 6 del capitolo 4, ciò che Dio compie o continua a compiere nei confronti di Giona serve, dice il testo in quel versetto, a liberarlo dalla sua cattiveria. Sia nel versetto 4 che nel versetto 9 Giona coglie questa istanza che gli viene da Dio: ti sembra giusto essere adirato così? Allora, i termini grande cattiveria, ira, adirarsi, in fondo vogliono dire che di fronte a Dio sta un uomo che è difficile da convertire. Difficile da convertire all'amore. Difficile da convertire ad una storia che Dio vuole insieme con gli uomini costruire. Dio quindi ha meno difficoltà con i marinai pagani, con gli stolti abitanti di Ninive, che non con questo cocciuto ribelle, che rappresenta però il popolo di Dio. Questa è l'ironia. E quello di Giona è un comportamento che ha tratti enigmatici, che tuttavia sono eloquenti anche per noi, almeno perché ci inducono a riflettere. Dicevo che a un certo punto finalmente Giona ha il coraggio di verbalizzare il suo cuore, cioè di esprimerlo. E questa verbalizzazione è indicata nel versetto 2 del capitolo 4. È una preghiera che individua la ragione della sua cattiveria e della sua ira. Ci soffermiamo un momento su questo versetto 2, perché di solito tutti i commentatori recenti citano a proposito di questa preghiera una breve espressione di un esegeta il cui nome ricordiamo dagli studi della teologia, il von Rad, il quale, tra le varie sue opere, ha un commento al profeta Giona, a questo libro, e definisce von Rad, che non era un esegeta di sinistra e tantomeno era un esegeta incline a letture psicologiche o psicanalitiche, tuttavia dice che questa preghiera di Giona al capitolo 4 verso 2 è un mostro di psicologia religiosa. Perché? Credo si possa spiegare così la frase di von Rad. Perché mette a nudo un paesaggio spirituale terrificante. E allora vogliamo per qualche istante indicare questa stranezza. Prima di tutto, nella preghiera noi vediamo un individuo arrogante, prepotente. Non era forse questo che dicevo, dice Giona a Dio, perciò mi affrettai a fuggire a Tarsis. In secondo luogo, Giona si giustifica ricorrendo a una corretta conoscenza biblica. So che tu sei un Dio misericordioso, ti lasci impietosire riguardo al male minacciato. Da qui discende il verso 3: meglio è per me morire che vivere. Da un lato possiamo dire emerge una sorta di egocentrismo psicologico di Giona. È visibilissimo nel verso 2, dove domina, anche se noi in italiano non lo usiamo, il pronome io. Io dicevo, io mi affrettai, io so che tu sei. E nel verso 3 toglimi la mia vita, è meglio il mio morire del mio vivere. Notate che l'io di Giona prende la parola in tutto 9 volte in questi 2 brevi versetti. È una preghiera incentrata sull'ego, diremmo noi. Ma quest'ego è come, passi il verbo, mistificato, o potremmo dire anche impregnato, di un impegno teologico. I 2 versetti, mostrano con chiarezza che Giona vuol vivere in sintonia con la tradizione di fede dei suoi padri. Addirittura questa preghiera egocentrica è incentrata su un passo dell'Esodo e su un passo di un salmo. Esodo 34, 6, 7, Salmo 103, verso 8. E verrà ripresa, forse da un contemporaneo dell'autore del libro di Giona, cioè il profeta Gioele, del capitolo 2 al verso 13. C'è da riflettere su questa preghiera perché è una spaventosa confusione di corretta conoscenza teologica e caparvia arroganza, di sfrontata ribellione e stanco sconforto. La difficoltà di Giona, che verbalizza in questo modo la sua interiorità, è che Dio si dimostri misericordioso verso tutte le genti. Sul piano teologico la conseguenza è un senso di angustia, perché si vede in gioco la giustizia di Dio e la fedeltà alla sua parola. Ma questa difficoltà di Giona diventa positivamente il nuovo kerigma, quello che grosso modo abbiamo sentito nella lettura breve della preghiera delle lodi, quando abbiamo riascoltato il passo della lettera di Paolo ai Galati, capitolo 2, verso 20. Come vive Paolo nella carne? Nella fede che Cristo ha dato se stesso. Questa difficoltà di Giona, questa mostruosa preghiera, diventa positivamente il nuovo kerigma, il kerigma sconcertante dell'autore del libro che ha Giona per protagonista. Io vorrei molto brevemente, da questa considerazione sulla preghiera di Giona, visto che noi siamo anche uomini di preghiera, far notare che in termini odierni è una preghiera nella quale l'orante si occupa in misura fatale troppo di se stesso. Invece di fare in modo che la preghiera diventi il luogo di riconoscimento della identità di Dio. È una preghiera nella quale Giona sembra dire anche a noi che la storia del mondo ci supera, ci lascia in disparte, ed io, contro le proprie minacce, continua il suo dialogo con il mondo, anche se questo mondo con cui Dio dialoga dimostra una conoscenza di Dio inadeguata. Citavo in una omelia l'affermazione di un testo di qualche anno, ma sempre molto importante, di Robert Musil, l'uomo senza qualità, che la via moderna a Dio per l'uomo non sia la sua distanza da Dio, dice. Quando, come ricordavo, ci si occupa troppo di se stessi, quando si matura la convinzione che la storia del mondo ci superi e Dio ci lasci un po' da parte, la conseguenza è una domanda angustiante: che cosa ci stiamo a fare? Questa è la posizione di Giona. E allora ci troviamo ad alternare momenti di collera a momenti di sconforto, perché siamo segnati, e non solo in superficie, più da complessi di inferiorità che non dalla fede. Non viviamo più di ciò che Dio vuole e fa nei confronti del mondo, ma ruotiamo intorno a noi stessi, rivendicando i nostri diritti, discutendo intorno alle sacre scritture, abbandonandoci allo sdegno e allo sconforto. È un'atmosfera spirituale tutto questo. E forse vale la pena chiedersi se è un'atmosfera spirituale rarissima negli ambienti ecclesiastici. E se non è affine a quella di Giona. A volte verbalizziamo questo anche nella preghiera, dove però a dominare è il pronome io. Il secondo punto ci porta a soffermarci sui versetti dal 4 al 9. Dio continua a trattare con Giona. È questa la sua pedagogia. Non lo lascia perdere, malgrado la psicologia contorta e la teologia tortuosa. E allora questi versetti dal 4 al 9, in sintesi, sono una celebrazione eloquente della grande pazienza di cui Dio dà prova. Non la perde la pazienza. Anche di fronte, come dicevo, alla tortuosità psicologica e teologica di Giona. Inizia ponendogli una domanda, che è una domanda di diritto. Ti sembra giusto essere adirato così? E la domanda ha un obiettivo, non di umiliare, ma di far riflettere Giona con calma. Sosterei su questo tratto perché, come dicevo, è un tratto di finissima psicologia. Dio evita di assalirlo con ammaestramenti o minacce. Nei momenti di confusione, di insoddisfazione interiore, di malumore, Dio pone un semplice interrogativo. Quale sarebbe la risposta di un uomo di Dio a questo interrogativo che viene da Dio? La risposta sarebbe la preghiera. Come diceva Kierkegaard, insegnaci a conoscerti ogni giorno di più. Perché se rispondessimo così, impareremmo a conoscere Dio, a conoscerlo più da vicino, in modo migliore, continuando a vivere e insieme continuando a pregare. La via della preghiera è la via della vita. Perché? Porta ad una conoscenza più profonda, ma Giona non scopre questa via. Ecco allora il versetto 5, uscì Giona. Notate che qui c'è un riferimento sicuro ma quasi impercettibile. Uscì Giona dalla città, sostò ad oriente di essa. Si fece un riparo di frasche, all'ombra attese di vedere cosa sarebbe avvenuto nella città. Qual è il riferimento che è particolarmente forte, sotteso a questo versetto 5? È il riferimento a Caino. Come Giona, anche Caino fu in collera, Genesi 4:5. Fuggì dalla presenza di Dio e si installò ad oriente, Genesi 4:16. Come a Giona, anche a Caino Dio chiese il perché della sua collera, Genesi 4:7. Ambedue abbandonano il luogo in cui Dio manifesta la sua bontà. È un precipizio tremendo. Qualcuno, volendo un pochino attenuare questo riferimento che tuttavia è sicuro, vede in questa descrizione del versetto 5 una sorta di prolessi, di anticipazione dell'atteggiamento polemico e amareggiato del figlio maggiore verso il padre nella parabola lucana del padre misericordioso. Stiano come stiano le cose, qui il problema è che l'autore del libro di Giona stigmatizza così l'esito del malumore, della inquietudine, dell'angustia interiore di Giona. Si può arrivare sino a questo punto. Ma Dio continua a relazionarsi con Giona. E questa volta la relazione di Dio con Giona si concretizza con dei fatti, come abbiamo sentito. Nel capitolo 2 il fatto compiuto da Dio era il pesce che salva Giona. Qui c'è una pianta. Il nome ebraico di questa pianta è Kikayon, una pianta che per convenzione si identifica con il ricino o con altro, ma per quanto Giona sia caduto in basso, Dio non si risparmia alcuna fatica nei suoi confronti, ma per un obiettivo, per indurlo a ragionare. Vuole liberarlo dal suo male, da quella cattiveria esplosa dentro di lui, ma vuole liberarlo invitandolo a riflettere. È il primo intervento terapeutico di Dio per guarire Giona dalla sua clamorosa meschinità. Per una città salvata aveva provato una grande rabbia. Per un po' di benessere personale, le frasche, prova una grande gioia. È proprio questo che Dio vuol dare al suo inadatto collaboratore, una grande gioia. Ma è una gioia che non può dipendere da un baldacchino naturale, che peraltro è lo stesso Dio ad aver confezionato per il suo protagonista. E allora ecco che Dio interviene nuovamente con il verme corrosivo della pianta e con lo scirocco insopportabile, che possiamo intendere come una specie di accanimento terapeutico da parte di Dio. Il sole colpì la testa di Giona, che si sentì venir meno. E il motivo di queste azioni silenziose di Dio rimane lo stesso: strapparlo dalla sua cattiveria. Il tempo corre, allora ci soffermiamo brevemente sugli ultimi due versetti, il 10 e l'11. Il grande interrogativo finale di Dio. Riassume tutto ciò che dobbiamo imparare dal libro di Giona. Tu ti affliggi a causa della pianta, per la quale non ti sei affaticato e che non hai cresciuto. Io mi affliggo per Ninive. Aggiunge, perché è una mia creatura. Sarà la peggiore, ma rimane una mia creatura che io ho allevato. Tu soffri non appena ti viene a mancare qualcosa che ti è stato dato come puro dono. Io invece, dice Dio in questo interrogativo, soffro perché vedo il destino di ciò che ho creato. Il Signore, sapiente pedagogo, parte dall'esperienza che Giona sta vivendo per aiutare a capire quella che ha vissuto. Parte dal cuore dell'uomo per fargli capire il cuore di Dio. Preferisce Dio sacrificare il castigo minacciato dal suo messaggero piuttosto che le sue creature. E allora Giona dovrebbe passare dalla conoscenza esterna, teorica di Dio, alla conoscenza interiore e pratica di Dio. Da qui l'inquietante domanda conclusiva che rimane perenne. È una sua domanda, quella del narratore, che pone sintomaticamente sulle labbra di Dio, rendendola ancora più impietosa e critica. Proprio in questa forma interrogativa, e io non dovrei aver pietà di Ninive, quella grande città. Proprio in questa domanda interrogativa sta la grande lezione di Dio. Vuole la nostra adesione assolutamente libera alla sua compassione verso il mondo intero. La nostra adesione alla sua opera volta a salvare la vita del mondo. Siccome vuole la nostra adesione assolutamente libera, ecco perché il capitolo quarto è un capitolo in cui Dio chiede soltanto al credente che rifletta, che ragioni. Quindi questo capitolo ci presenta una sorta di dialogo a quattro occhi fra Dio e Giona. E dobbiamo riconoscere che raffinato è stato l'autore nel non darci la risposta di Giona. Perché? Perché in questo modo ci ha sottratto la possibilità di assolverlo o di condannarlo definitivamente. E ha lasciato alla intimità del rapporto personale il successo o il fallimento dell'opera pedagogica di Dio. A noi che cosa rimane? Beh, innanzitutto rimane da constatare che per quanto sia stata dura l'azione di Dio nei confronti di Giona, il profeta non è mai stato costretto. Anzi, che Dio si preoccupi tanto dell'insieme delle sue creature o che si dedichi con fatica e pazienza nei confronti di questo individuo geloso e incapace, deve restare il dato che ci stupisce di più. E allora la vera lezione, sempre attuale, del libro di Giona è quella della perseverante pazienza di Dio, della sua speranza nei confronti di coloro che egli ha chiamato collaboratori per amore verso il mondo. Rispetto al mondo Dio raggiunge il suo scopo, lo scopo della misericordia. A questa speranza ci ha condotto l'episodio dei marinai della vicenda di Ninive. Ancora aperto resta il quesito se Dio raggiunge il suo scopo nei confronti di Giona, chi è l'araldo della misericordia senza confini di Dio. E allora la conclusione che deve scaturire dal cuore è quella che viene da un altro salmo che riecheggia il testo di Giona, il Salmo 145. Paziente, misericordioso è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le sue creature.